La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Non molti, penso, conoscano il tema di questa colonna sonora, ma erano anni in cui il nostro Ennio Morricone ne sfornava veramente in quantità industriale. Questo film ce ne parla appunto Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con piacere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Allora, mi sono solo riservato di dire il nome dell'autore, Ennio Morricone, ma il titolo non l'ho detto perché è proprio il titolo del film, cosa che di solito riservo a te di citare.
Sì. Parliamo di un film di Mauro Bolognini, un autore che ebbe la sua importanza negli anni 60-70, soprattutto negli anni 60, Libera amore mio, che a mio parere è uno dei meno riusciti, lo dico subito senza infingimenti, insomma, è un film nobile nelle intenzioni, ben girato, professionalmente sicuramente con validità e con grande impegno, soprattutto civile, che vuole ricostruire 10-15 anni di storia, diciamo, nel nostro paese, in particolare, diciamo, si comincia da prima del fascismo, quando vediamo una bambina salire le scale frettolosamente per pregare, implorare il padre di buttare il fucile, il padre asserragliato in una soffitta, insomma un anarchico, si dirà subito, e consegnarsi perché la polizia ha assicurato che non gli faranno nulla. La bambina convince il padre getta il fucile, parliamo insomma dell'inizio del secolo, quando c'erano molti fermenti anche rivoluzionari, insomma il paese era molto inquieto sicuramente, e questo anarchico, che tra l'altro era un falegname, interpretato da un Adolfo Celi, secondo me parzialmente credibile. Comunque, insomma, si arrende, ma viene maltrattato, malmenato e spedito poi a Ustica al confino, chiaramente. Cresce questa ragazza, si sposa, la troviamo dopo pochi anni, durante il regime fascista, e la troviamo madre di due figli, sposa felice più o meno, insomma, di una bravissima persona, diciamo un sarto, e lei è una libertaria assoluta che va insultando i fascisti, insomma, che ha un coraggio, un fegataccio, insomma, e che ha anche per la delusione, soprattutto di aver visto il padre trattato in quel modo dopo che gli era stato assicurato che sarebbe stato risparmiato, insomma, se ne fa un vanto, diventa anche lei un'anarchica militante, una persona intransigente che il 1° maggio veste i figli di rosso, lei stessa si veste di rosso e diventa una bandiera politica, un grande coraggio perché insomma non era il periodo quello del fascismo in cui si potessero tollerare con facilità queste cose, no? E il marito cerca un po' di rabbonirla, la ama molto, bisogna dire, e subisce anche a causa delle sue intemperanze, insomma, con le autorità diversi trasferimenti e quindi si devono spostare a Padova, a Pistoia, insomma, devono fare diversi giri dell'Italia, ma riescono sempre e continuamente a ricostruirsi comunque una vita, insomma. Lui è un buon sarto e lei si arrabatta, insomma, con varie attività, e comunque è una donna coraggiosa, è una donna. L'errore che è clamoroso che fa, diciamo, se vogliamo chiamarlo tale nella dinamica del film, è che ospita un diciamo, dopo, a seguito di una visita al padre ad Ustica, conosce un affascinante, diciamo, prigioniero, insomma, un affascinante uomo al confine, dissidente, probabilmente un comunista, il quale poi riesce a scappare e lei lo nasconde in soffitta. Siccome già erano sulle sue tracce il federale con la quale era stata sgarbata, no? Nel senso che questo si credeva chissà un grande conquistatore, lei aveva detto con gente come te io non verrei mai a una festa pubblica, l'aveva puntata, si era ripromesso che gli avrebbe far pagare. Tra l'altro questo federale è realizzato, diciamo, con molta professionalità da Philippe Leroy, che è poi uno dei ruoli più riusciti.
Philippe Leroy, insomma, non era nuovo a interpretazione di, diciamo, di personaggi, sì, di quel genere, perché ce lo ricordiamo anche in Portiere di notte, no? Anche se lì faceva ovviamente il, sì, nazista, qui fa il fascista, comunque evidentemente sì, è un ruolo che gli si, come si dice, gli si fa molto
a pennello. Gli si addice abbastanza, sì, sì, sì. Anche quando faceva il western era abbastanza credibile, soprattutto nella parte del cattivo, no?
Beh, ha fatto Yanez con Sandokan, insomma.
Sì, 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 è un buon attore, indubbiamente. Insomma, più credibile secondo me di Adolfo Celi, come falegname è poco credibile, insomma.
Ma comunque, in generale, diciamo che sono tutti sbozzati un po' in maniera grossolana.
Diciamo che Bruno Cirino è poco più che una macchietta nella parte del marito di Libera, insomma. E quindi ovviamente insomma non è che viene.
Vabbè, poi che ne parliamo Cirino dopo dei diciamo,
sì,
degli,
sì,
aspetti.
Però voglio dire proveniva da veramente un'opera ammirabile come Diario di un maestro, insomma.
Sì, sì, ma un attore comunque sicuramente di vaglia, insomma,
di non vaglia, lei gli era
attore regista, insomma.
Esatto. Comunque, insomma, nella sostanza questa donna praticamente viene presa, viene mandata anche lei al confino a Ustica, anche questo insomma abbastanza
inverosimile,
comunque ritrova il padre, matura sempre di più la sua coscienza politica, nel frattempo scoppia la guerra e lei aderisce alla guerra di liberazione, si unisce ai partigiani, tra l'altro il figlio, uno dei due figli che nel frattempo è grande, partecipa anche lui alla resistenza, ma purtroppo viene preso e passato per le armi. Il marito che la va a trovare una volta che lei viene catturata e ha acquisito una coscienza democratica, perché il marito, diciamo, grosso modo appariva come una persona, insomma, che tendeva, diciamo, in qualche modo a tirare a campare, insomma.
Sì, un po' qualunquista.
Un po' qualunquista, insomma, per dire Francia, Spagna, basta che si mangia, non so.
Sì, o forse invece, aveva capito che per, diciamo, per la sua attività era meglio non esporsi.
Insomma. Non esporsi, esatto, esatto. Ma tanti erano così. Cioè.
La maggior parte.
Comunque, esatto. Ad ogni modo, questa donna partecipa, appunto, libera, a delle azioni partigiane anche importanti, per esempio si dimostra una... fa saltare un ponte insieme a un altro, è capace quindi di maneggiare l'esplosivo, finisce la guerra, la liberazione è avvenuta e lei, diciamo, umilmente va a richiedere, insomma, io ho fatto la resistenza, insomma, questa è una delle tragedie che comunque hanno toccato tante persone. In teoria aveva diritto, in qualche modo, non dico un risarcimento, no, però un riconoscimento di combattente, che a alcuni fu dato. E l'autorità democratica, insomma, che presiedeva, insomma, il CNL, la sua città, Padova, gli dice: guarda, c'hai comunque sicuramente una casa, lei si
va in prefettura,
va in prefettura che... e ci trova niente di meno le Roi, cioè ci trova il
federale,
federale
che si era riciclato alla grande,
che si era riciclato scusa, e ovviamente lei dice: io non firmo
braccia,
nulla,
ovviamente.
Non firmo nulla che provenga da una persona come lei. E lui risponde: se mi ci hanno messo avranno avuto i loro motivi, vuol dire che ero abbastanza affidabile. E diciamo che il film sostanzialmente si basa su questa, diciamo, su questo dibattito, e creò molti problemi allora proprio per questo.
Anche
tipo
perché
di
poi
problemi.
Lei volta le spalle al, diciamo, all'incaricato della prefettura, l'ex fascista,
sì.
E torna a chiedere spiegazioni.
Torna a chiedere spiegazioni e loro gli dicono: mica possiamo epurare il
50%
di
della popolazione.
Dice, quindi è chiaro che alla fine questa fu una decisione di Togliatti, molto discussa, però insomma, ragionevolmente.
E probabilmente alla base anche di tanti strascichi che ci portiamo tutt'oggi.
Sicuramente, c'è anche l'altro, diciamo, scusami, oggi non è una giornata molto favorevole per me, ma sostanzialmente si disse pure che l'Italia sarebbe stata, cioè la Costituzione l'avrebbero scritta gli americani.
Sì, beh, insomma, è ovvio che col senno di poi è difficile riportare la situazione ex post, insomma.
Sì, sarebbe avvenuto come in Giappone o in Germania.
Sì, sì, comunque
resta. Mentre invece fatto, l'Italia ha avuto la sua Costituzione democratica.
Probabilmente ci poteva essere anche qualche soluzione un pochettino più conciliatrice, nel senso, nel caso
sì,
specifico,
sì.
Perché questo proprio metterlo a capo? E non magari, appunto, come una specie di contrappasso, metterlo un pochettino sotto schiaffo e fargli capire che,
sì,
che il vento era cambiato, insomma. Ricordiamoci sempre il capo della questura di Milano, al quale Pertini non strinse
sì, sì,
la mano perché era il suo carceriere
sì, sì,
a Ventotene, per dirne uno.
Assolutamente sì.
E guarda caso, poi dalla questura di Milano volò dalla finestra Pino Pinelli, insomma. Quindi,
sì, ma il dibattito potrebbe
tuttora
essere
aperto.
Tuttora aperto e ampio. Negli anni 70 ci fu un dibattito di questo genere, un dibattito molto vivace soprattutto tra le forze, diciamo, di sinistra radicale e il Partito Comunista.
Al punto che questo film, non abbiamo detto, che in realtà era stato realizzato 2 anni prima.
Esatto.
Solo che proprio per problemi di censura, ma non per la censura, diciamo, democristiana, ma proprio per quello che stavi dicendo te, per questo dibattito
sì,
che si sviluppò
sì,
e che in pratica in qualche maniera voleva che si lavassero in famiglia i panni sporchi, insomma.
Sì, non si voleva, diciamo, dare evidenza a una decisione di Togliatti che poteva anche essere stata lungimirante, ma che comunque ha creato anche problemi.
Infatti, se vogliamo, al netto
della... sostanzialmente nella struttura dello Stato ci sono rimasti molti ex fascisti, addirittura repubblichini.
Ma io ti dirò di più, e proprio con l'esempio del questore di Milano, mi viene da pensare che in alcuni punti strategici, proprio in alcuni ruoli chiave dell'apparato dirigenziale statale, si fecero pressioni in maniera tale che fossero in qualche maniera coperti da persone che garantissero una certa, come dire, continuità col passato. Io, questa è una cosa, secondo me, ripeto, al netto del buon senso che ci doveva portare ad un atteggiamento riconciliatorio, anche se per l'ennesima volta la sinistra, per eccesso, se vogliamo, di correttezza, a volte ne paga le conseguenze. Ma il problema è stato proprio quello: ok, non li facciamo fuori, non li buttiamo dalla vita pubblica, però non gli facciamo tenere il telecomando tra le dita, insomma.
E invece... Infatti il problema fu proprio questo, che molte di queste persone avevano ruoli rilevanti e questi ruoli rilevanti furono conservati. Cosa che avvenne, per esempio, molto meno in Germania.
Beh, in Germania ci hanno avuto Norimberga, ovviamente, insomma.
Appunto. Molto, molto di meno, no? Ma anche nella gente non coinvolta, nella struttura dello Stato, stettero molto attenti a chi mettevano.
Insomma, in buona sostanza, questo film abbiamo capito che, diciamo, i temi e gli spunti erano sicuramente superiori a quello che poi è stato il risultato finale.
Purtroppo sì, anche perché vorrei spendere due parole sul regista, no? Qui abbiamo di fronte un regista che ha fatto il Bell'Antonio, cioè che ha fatto la viaccia dei film che seguivano il...
Infatti fu per questo che scelse, no? Era una specie di attrice feticcio la Cardinale per lui.
Assolutamente,
no?
Diciamo che vogliamo dirla in maniera completa. Questo film si regge sull'istrionismo di Claudio Cardinale.
Sì, sempre un pochettino fuori pentagramma, sì, infatti.
Però questo è un regista misurato e, tra l'altro, con buona cultura letteraria.
Tra l'altro ricordiamo il suo debutto è stato La notte brava, che era tratto da un racconto di Pasolini, insomma.
Esatto. Poi aveva fatto degli ottimi film come Metello, per esempio,
sulla
cultura operaia fiorentina, bellissimo. Metello, con Massimo Ranieri molto giovane.
Credo che ci fosse Ottavia Piccolo pure, se non ricordo male.
Era uno che aveva fatto Fatti di gente per bene, che era un'indagine sulla borghesia tutt'altro che banale. E questo film, tra l'altro, fece anche subito dopo Libera, fece Per le antiche scale, che era un film sicuramente non di grande vaglia, di grande spessore, però affrontava il caso dei manicomi prima della riforma Basaglia.
Sì, e poi lui ha avuto sempre, questo era tratto da un libro di Mario Tobino, lui ha sempre avuto una particolare capacità di andare a trasporre in cinema quello che erano dei romanzi.
Era uno dei nostri registi, Bolognini, più versato dal punto di vista letterario. Il suo difetto, se così vogliamo chiamarlo, e soprattutto il difetto di questo film, insomma, non sa mai risolversi tra cifra tragica e cifra comica. Questo chiaramente è un film tragico.
Sì, non è, infatti, non è né Rossellini né Scola, insomma, per essere...
Appunto. Ora diventa l'ultima parte del film più efficace, quando si parla della resistenza, delle azioni coraggiose di questa donna, perché delle donne nella resistenza se ne sta parlando molto adesso.
Sì, infatti un merito che ha questo film è che sicuramente, adesso a mia memoria non ho molti esempi, però sicuramente è tra i pochi che tratta del ruolo delle donne nella resistenza, a livello cinematografico.
Però che cosa succede? Qual è la sua, come dire, insomma, la sua sconfitta? Infatti poi non a caso cadrà vittima di un cecchino repubblichino, no? In uno scontro a fuoco, perché ancora c'erano scontri a fuoco dopo la liberazione, cioè non è che è una cosa che si è trascinata almeno un paio d'anni. Lei forse indirettamente se la va a cercare, delusa totalmente, perché gli dicono pure: hai fatto il tuo dovere, adesso te ne torni a casa e fai la moglie.
La casalinga, certo.
Quindi non è che c'era...
E probabilmente c'è anche una forma di condanna, tra virgolette, della sua...
Ma diciamo che il movimento femminista non c'era ancora stato, no? Quindi le donne avrebbero acquisito proprio in quegli anni la coscienza di sé e del loro ruolo, insomma. Però le donne della resistenza ci hanno scritto anche dei libri di recente, e hanno dato un apporto che non era così banale, no? E, insomma, e questo film ha il merito,
va dato atto, certo, certo,
sì, il merito di aver coraggiosamente messo in primo piano una figura come questa. Quindi il film, diciamo, ha anche dei pregi e ha soprattutto una grande passione civile. Peccato che Bolognini non sa risolversi tra cifra drammatica e cifra comica, viene un ibrido e quindi un film, secondo me, poco riuscito, ecco, nel complesso.
E soprattutto un'occasione mancata, se vogliamo.
Un'occasione mancata, sì, anche perché ci sono inserti i discorsi di Mussolini, insomma, inserti proprio documentaristici, insomma, quindi ha una pretesa di fare cinema alto senza riuscirlo a fare, insomma, ecco così, un'occasione sprecata.
Diciamo, a riprova di ciò, anche la gestione del corposo e, se vogliamo, sontuoso cast è stata un pochettino inefficace, no?
Direi di sì, perché Cirino è un ruolo da macchietta.
Pure Adolfo Celi sembra un pochettino...
Adolfo Celi non mi pare credibile come falegname.
No, ma al di là di quello sembra...
Come anarchico.
Anche come anarchico sembra un pochettino...
Legnoso.
Sì,
legnoso.
Ma poi un po' come se fosse proprio la caricatura di un anarchico, insomma.
Forse con pochi tratti la figura di Begin Femio, cioè del partigiano comunista che lei nasconde, per il quale c'è un po' di batticuore.
Certo.
Forse quella è una figura riuscita meglio, soprattutto col non detto piuttosto che col detto.
Ricordiamo Back in Femio è quello che ha fatto l'Ulisse televisivo con diciamo la grande introduzione di Ungaretti alle
esatto.
singole puntate, insomma, uno dei quelli che una volta si chiamavano sceneggiati. Comunque,
quando la televisione faceva cultura.
È stato proprio una specie di pagina epocale della televisione italiana negli
assolutamente
anni
60. Sì.
E lui era Ulisse.
Assolutamente. Quindi, ripeto, un film con luci ed ombre.
Sì, sì.
Nobile negli intenti.
Sicuramente.
Ma niente più.
Sicuramente era importante parlarne immediatamente,
sì,
dopo il 25 aprile, il 1 maggio, non abbiamo avuto occasione di farlo prima. La nostra, se vogliamo, è più che altro una testimonianza del momento.
Ma soprattutto del ruolo che la donna ebbe, insomma, che le donne allora ebbero nella resistenza italiana. Perché, ripeto, adesso vengono fuori una serie di documenti da cui si vede che non facevano solo volantini, o cucinavano, insomma, no? Cioè, ma ebbero un ruolo molto spesso determinante.
Sì, insomma, noi
un altro film che è molto bello, questo invece, che fu negli anni 70, L'Agnese va a morire, di Montaldo.
Ma Montaldo c'era un'altra...
Ma Montaldo era un regista che...
Un altro manico, scusa il termine.
Sì, sì, guarda, non è che Bolognini fosse un regista di secondo piano.
No, però voglio dire...
Era molto più discontinuo. Molto
sì,
più discontinuo.
Poi ripeto, secondo me, anche in questo caso L'Agnese va a morire è tratto da un libro, però la, sì, diciamo, la peculiarità di Mauro Bolognini è proprio quella di andare meglio quando ha un'ispirazione da un romanzo. Insomma, ha fatto
sì,
cose da libri di Moravia, da libri,
sì,
per esempio, Metello di Vasco
Pappato. Montaldo
sì,
era un regista
più
che
versatile, se vogliamo,
inventava da sé, insomma, ecco. E poi Montaldo era un grande regista drammatico.
Certo, cioè lui sapeva come e quando,
sì,
diciamo, aprire e chiudere il rubinetto, per così
esatto,
dire.
Esatto.
Oh, abbiamo detto delle musiche di Ennio Morricone, dirette,
sì,
da Bruno Nicolai, insomma, qui pure, anche se si tratta forse di una colonna sonora non memorabile.
Non direi, ecco appunto.
Però, insomma, la zampata del vecchio leone la si avverte anche
sempre,
in questo
sempre
caso, insomma.
Beh, non c'era un film dove ci fosse musica di Morricone che, insomma, in qualche modo non si evidenziasse.
Non si notasse, certo. Non era mai un commento piatto. Ecco,
assolutamente, assolutamente.
Ripeto, appunto, noi che ci siamo trovati un po' spiazzati con il 25 aprile e con il 1 maggio,
sì,
abbiamo pensato che questa pellicola, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue carenze,
fosse comunque da ricordare, proprio perché
ci riporta a 80 anni fa e a tutto quello che i nostri antenati sono riusciti.
Ma soprattutto perché bisogna riconoscere a Bolognini una grande passione civile.
Certo, e poi anche
diciamo... se lui emotivamente stava con l'anarchia, no? Diciamo, sostanzialmente lui si identifica molto in questa donna visionaria, coraggiosa.
Una specie di madrina dell'utopia, no?
Sì. Bolognini era un intellettuale, non era molto allineato ai partiti, insomma, infatti creò polemiche, cose, insomma.
E a proposito di polemiche, il film ha anche questo merito, cioè è uno di quelli che mette un pochettino il dito nella piaga di questo problema del post, dei post-fascisti, che insomma...
Sì, che era un problema reale, non
è
una cosa
è tuttora un problema reale. Tuttora, la seconda carica dello Stato, c'è cioè il busto di Mussolini dentro casa, insomma, adesso al di là di quello che dobbiamo far dire o non far dire alla Premier...
Certo.
Quello mi interessa meno, a me interessa quello
certo.
Non interessa
quelli che sono i fatti.
Non mi interessa una dichiarazione, se vogliamo, anche
no, ma anche perché non te la faranno mai, no?
E comunque non mi convincerebbe
appunto.
Allora, 14:29, radiocittaperta.it, la bottega del forno, come sempre si apre con la finestra sul cinema di 50 anni fa, nella rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che pure se in precarie condizioni di salute non fa mancare la sua presenza, e quindi lo ringraziamo due volte.
No, grazie a te, Fabrizio.
Abbiamo affrontato il film Libera, amore mio, del 75, anche se diciamo effettivamente venne girato nel 73, ma a noi conta quando venne distribuito. Film di Mauro Bolognini con la protagonista assoluta Claudia Cardinale. Il nostro titolo è Visti in prima visione perché Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione in prima visione, per l'appunto, di assistere a tale proiezione in una sala cinematografica, ed è solito ricordarci in quale circostanza ciò avvenne.
Sì, lo vidi al Cinema Nuovo, quello che adesso chiamiamo Nuovo Sacher, insomma, ecco.
Sì, me lo ricordo abbastanza bene anch'io. Io me lo ricordo, però era già nella fase pre-chiusura, insomma, era veramente un cinemetto...
Sì. Beh, non era Antoetto, eh?
No, cinemetto nel senso come era ridotto, ecco.
Sì.
Era uno di quelli, insomma, che dove se arrivavi a vederlo lì il film, vuol dire che non c'è riuscito in altri posti migliori, ecco.
Sì.
Era proprio l'ultima ratio alla quale affidarsi.
Sì. E più di quello il Nuovo Cine, no? Il Nuovo Cine era ancora più pidocchietto di quello.
Oddio, qual era il Nuovo Cine?
E quello dove poi fecero l'Alcazar. Che
ah sì, ok,
bene.
Sì, dall'altro lato della...
pure quello.
Sì, adesso c'è un locale... Tra l'altro l'Alcazar era stato preso coloro che avevano creato l'Academy Distribuzione, insomma, Manfredi e Tania Wachsler, che erano due grandi intellettuali che sono stati tra coloro che ci hanno permesso di vedere tanto bel cinema da...
Certo.
Allora, l'ultima tappa del nostro racconto, prima della musica di chiusura di questo racconto, per l'appunto, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello Gerardi mutua dalla... Webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io su questo devo essere onesto, io do 2,5, non di più.
Sì, non raggiunge la sufficienza, cioè, c'è poco da
la
fare.
La sufficienza sì, però insomma non arriva ad essere un buon film, insomma.
Sì, con tutta la buona volontà, con tutta l'adorazione che provo nei confronti di Claudia Cardinale, che comunque è sempre uno spettacolo da vedere, da ammirare.
È sempre comunque lei che legge il film.
Sì. Ripeto, anche lei purtroppo un pochettino gli sfugge di mano la situazione.
Beh, è un po' istrionica, un po' poco, meno credibile. Insomma.
Sì, non si sa regolare, ecco, non è misurata come la parte avrebbe richiesto.
Certo.
Benissimo, caro Marcello. Allora, nel darti appuntamento alla prossima settimana... e nel ringraziarti nuovamente per la tua presenza, passiamo all'altro brano dalla colonna sonora di Ennio Morricone del film Libera amore mio. Il titolo è stavolta Una piccola marcia. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.